Schegge di storie, parole, suoni e immagini frullate da DJ Monnezza.
Tu andrai in prigione, proprio più in prigione.
E grazie Edoardo Benato del bel tempo che fu per questa melodia. Ma tocchiamoci anche le barbe. Eh sì, perché va bene tutto. Ma non è che nelle ambizioni del medio giovane Ribaldo ci sia quella di passare la giornata in un monolocale delle dimensioni di un armadio
a grattarsela
e a pensare come salvarsi le chiappe. Non è quella l'ambizione number one del giovane anche guapo, anche malandras, anche giovane, che già vedo molti dopo l'ascolto del melodiame bennattiano iniziare a preoccuparsi chiedendosi se quel famoso furto a Lusego perpetrato nel 1973 e che ebbe come refurtiva un ambito pacco di sugus sia caduto in prescrizione o se ancora la nomea del gangsta in questione appaia nei manifesti delle locali polcomunali sotto la scritta a carattere cubitali
Wanted.
Un attanagliante enigma per il baldo nostrano che potrebbe finire i suoi giorni dietro le sbarre a causa di un momento di sbando delle papille gustative alla vista del famigerato pacchetto di sugus. Comunque sia, metti che i dirigenti dell'Usego,
noti al mondo per il loro cuore di pietra,
non desistano dalla loro caccia sempiterna all'indirizzo della tua figura di Ribaldo, che cosa puoi fare tu per prepararti alla tua disfatta e al conseguente internamento nelle patrie galere? Beh, puoi cominciare ad affinare il tuo repertorio musicale, per esempio. Perché se è vero che nella poco lieta forzata permanenza nelle quattro grigia mura della tua celletta il tempo passa giusto guardando la polvere in controluce, è pur vero anche che esiste la possibilità, più o meno remota a seconda di dove ti sbattono e se buttano o meno via la chiave, di imbracciare uno strumento, un microfono o quel che te pare e virare parte dell'obbligato tempo a far muffa in maniera invece creativa, riscattandoti così l'anima tua e pure il tuo debito verso la società.
Ce lo insegna il cinema, ce lo insegna il mondo discografico.
Soprattutto dagli anni 60 in avanti, le registrazioni di performance tenute nelle patrie galere contano di una vera e propria marea di pubblicazioni. E tra l'altro pure di pubblicazioni spesso e volentieri ben superiori alle performance live, chiamiamole tradizionali. Che ne so? Sarà perché il dramma umano che aleggia e permea carceri e prigioni è ben diverso per intensità da quello che puoi ritrovare in un'arena o uno stadio con il tuo bel bigliettino preso in prevendita online pagandolo un rene. Quindi noi, che se va bene abbiamo tutti qualcosa in prescrizione, mani sulle balle e sondiamoci sto bel mood musical carcerario. Vabbè dai, questa era facile. Ovviamente poteva mancare la Jailhouse Rock nella versione dei recidivi Blues Brothers nell'omonima pelliculazza del 1980. No, che non poteva manco per niente, visto che A.
Il filmazzo vede proprio nella prima scena Jake Blues, il Blues Brothers interpretato da John Belushi, uscire dal carcere del penitenziario dello stato dell'Illinois.
E B.
Il famigerato Illinois State Penitentiary, da cui Jake Blues esce, è infatti proprio il vero e reale carcere nel quale viene girata anche la performance live di Jailhouse Rock.
Ma attenzione guappi e maramaldi un tanto al chilo, perché quella che è sì la Illinois State Prison, dove parte del film è girato, al tempo già non portava più quel nome, ma bensì quello di Joliet Correctional Center, e non a caso il soprannome che in Blues Brothers si appioppa John Belushi è appunto quello di Joliet Jake Blues. Questo il suo nome completo nel film. Già citata tra le pagine dell'epocale antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il Joliet Correctional Center diviene ultra famoso agli occhi di tutti, paradossalmente quando viene definitivamente chiuso. Eh sì, perché se ancora nel 1980 John Landis riusciva ad infilarvisi e a farvi suonare Jailhouse Rock ai Blues Brothers, se anche la serie TV Early Edition riuscì a girarvi una puntata della sua terza stagione, è quando chiude i battenti che per tutti i registi diventa più facile ottenere i permessi per accedervi e girarci l'accidente che gli pare. Ne approfittano quindi al volo i boss di Fox Network, che proprio in coda alla chiusura del Joliet Correctional Center gireranno un paio delle prime puntate della serie TV ultracarceraria per antonomasia Prison Break, seguiti a ruota da Netflix, che se la noleggia per girarci parte dell'altra serie super crime Mindhunter. Poi vabbè, non è che nel curriculum del Joliet Correctional Center entrano solo attori, cantanti e serie TV guappe. Ovviamente tra le mura del penitenziario in questione sono passati anche nomi tristemente famosi del mondo criminale, quello vero, tra cui il nome più famoso è sicuramente quello di John Wayne. No, non il John Wayne
super americanissimo cowboys, eroe dell'americano di ogni tempo,
ma il quasi omonimo John Wayne Gacy, conosciuto nel mondo dei serial killer con il temibile nome di Killer Clown. Non basta però la fama oscura e malefica di Killer Clown, o quella decisamente più bonaria e pacciarotta dei Blues Brothers, a salvare la struttura ormai divenuta storica. Spensierati tagli di bilancio e il lasciare andare la struttura per stracci misero nel 2002 il definitivo punto finale alla storia del Joliet Correctional Center. John Luker, ma anche B.B. King, Big Mama Thornton, Freddie Fender, pure i Cramps e i Sex Pistols hanno visto mettere sul mercato dischi registrati dal vivo dentro le mura di qualche penitenziario. Come abbiamo detto prima, performance sempre cariche di un'elettricità e di una forza emotiva difficilmente riscontrabile nelle registrazioni live immortalate nei luoghi classici dei concerti per bella gioventù senza catene ai piedi. Tanti nomi sono passati sulle assi dei piccoli palchi allestiti a duopo all'interno di suddette carceri, ed uno in particolare ha praticamente fissato il punto cardine di tutta la sua stessa carriera. Parliamo del Man in Black di Johnny Cash, che il 13 gennaio del 1968 varca la soglia del carcere di massima sicurezza di Folsom in California. Johnny Cash, che a Folsom tra l'altro aveva già suonato tipo un paio di anni prima senza però registrare niente, complice quella vicinanza emotiva con l'umanità carcerata della quale Cash fece pure parte dopo un arresto di poco tempo prima, nel 1968 decide che la dimensione migliore per poter esprimere tutto il dramma umano contenuto nelle sue canzoni è proprio quella dentro le mura di un carcere, e nello specifico quelle della prigione di Folsom. Della serie
la lungimiranza che latita nelle teste di quelli messi in una posizione in cui dovrebbero invece averne a palate.
La realizzazione del disco registrato tra le mura di Folsom vide il diniego da parte dei dirigenti della casa discografica di Johnny Cash, completamente contrari alla pubblicazione di un disco che A. fosse registrato davanti ad un pubblico sostanzialmente composto da criminali e B. che avesse una selecta di repertorio improntata proprio sulle canzoni di Johnny Cash, il cui tema perfettamente si legava alle storie dei personaggi rinchiusi in loco. Alla fine, fortunatamente, la ragione ebbe ragione e At Folsom Prison vide la luce, trasformandosi in uno dei più grandi successi nella discografia di Johnny Cash, oltre che diventare un caposaldo assoluto nella storia della musica country prima e di quella del nostro tempo tutto poi. Il successo, alla faccia del limite reinserito di fabbrica nella testa dei discografici, è tale che pure ste teste rade capiscono quanto sia fruttuoso investire in questo tipo di produzioni. Non a caso, l'anno dopo, Johnny Cash si presenta davanti ai boss proponendo un prosequio di questa esperienza country carceraria con un disco concerto da incidere questa volta tra le mura del penitenziario di San Quintino. Nessuno, guarda caso, avrà nulla da ridire.
Hello, I'm Johnny Cash.
Johnny Cash
e Johnny Cash
è in live at Folsom.
È in live at Folsom.
Tutto bello, tutte cose, ma pure tutto immortalato in un film a duopo girato proprio durante l'epocale show. E ovviamente anche ricordato nella pellicola biografica Love Mix Johnny Cash, portata sul grande schermo con il titolazzo di
I Walk the Line quando l'amore brucia l'anima.
Non c'è invece musica, o meglio, c'era, ma non se la filava nessuno perché praticamente il medio più giovane e anche meno giovane del tempo, era distratto da ben altro, quel ben altro che vedeva la musica ridotta a mero sottofondo nel festival di efferatezze perpetrate nel mondo cinematografico carcerario del WIP, il Woman in Prison, il genere total
BCZ movies
impazzante a partire dai primi anni 70. Tu sai, io so, egli sa, che negli anni 70, e tutti i film pecorecci italici ce lo hanno insegnato, per avere successo nazional popolare bastava infilare un po' di fanciulle discinte in déshabillé e già avevi fatto la festa di metà della popolazione maschile, che sarebbe poi andata lieta e balda al cinema o avrebbe posizionato l'antennina scrausa del televisore ultra cassone con ancora il tubo catodico, aspettando trepidante la mezzanotte, l'orario topico nel quale buona parte di suddette pellicole veniva trasmessa da miserabilissime televisioni private. In un festival di tette, ciappe ignude si sviluppavano quindi le scrancissime trame di suddetti filmazzi, praticamente nulla più di
donne quasi sempre ignude per tutta la durata del film, infilate in un contesto carcerario e più o meno vittime a seconda della fantasia malata del regista.
Una pochezza epocale che però segna un periodo della storia del cinema di serie B e Z. Titoli come
Rivelazioni di un'evasa da un carcere femminile, The Big Bird Cage, Vendetta, Angeli dietro le sbarre, Woman in Cage, La ragazza del riformatorio, Fuga dal carcere femminile, Femmine infernali, Diario segreto da un carcere femminile, Prigione di donne, Detenute violente
e via di questo fantasiosissimo passo, viaggiano sul binario del voyeurismo totale, basandosi fondamentalmente su scene di nudo mix amore carnal. Il tutto ovviamente girato con una regia da brividi e con sceneggiature al minimo sindacale, quando va bene. Quando va male invece ci si ritrova davanti a disastri che non riescono a venire arginati nemmeno dall'allegro e sempiterno sventolio di parti anatomiche. Sulla base di questa ricchezza di contenuti, il genere non poteva che finire per straci, e infatti non arriva manco alla fine degli altrettanto sgallettati anni 80. Qualcosa di buono però c'è, ed è l'ispirazione trash che da queste pellicole, fondamentalmente sexploitation, trassero tanti giovani registi, tipo il buon Quentin Tarantino, che non a caso omaggiò proprio una delle figure principali di suddetto cinema, ovvero l'attrice Pam Grier, ingaggiandola per il suo Jackie Brown, anche se Tarantino nel caso specifico rievocò il cinema pulp blaxploitation di cui la buona Pam Grier fu una delle regine. Però vabbè, dai, va bene uguale. Dopo la storia del bel mondo cinematografico Woman in Prison, molti hanno scritto ad un numero WhatsApp a Vanvara adducendo che
noi siamo giovani, ci piace che ci piace, ma non vogliamo poi passare il tempo chiusi in gabinetto che ci si accorciano le gambe, perché ci rovina la pill.
Ah vabbè dai, giusto. E allora ripigliamoci quell'attimo, restando sì nel poco felice ambito carcerario, ma perlomeno andando ad incontrare una realtà, questa volta musicale e positiva. È quella messa in piedi dall'illuminato direttore della prigione statale di East Jersey a Rowe, nel New Jersey. Il direttore di suddetta prigione, uno che ci vedeva a lungo, ma che soprattutto credeva nel concetto rieducativo e di reinserimento sociale che la pena detentiva dovrebbe avere, sulla base di questa sua assoluta convinzione, nel 1976 creò un programma di prevenzione al crimine denominato Lifers Group Juvenile Lifers Group Juvenile Awareness Program, dove spinse sul coltivare il lato creativo dei giovani detenuti. La cosa funzionò, non benissimo magari come avrebbe voluto, è vero, però funzionò abbastanza da non venir poi affossata da tagli o volontà di risparmio a tutti i costi. Ne consegue che all'alba degli anni 90, quando le porte dell'East Jersey State Prison si aprono per accogliere il giovane Maxwell Melvins, il programma è ancora in piedi. E Maxwell Melvins, che nella vita oltre al crimine coltivava la passione per il rap, vide in questo progetto e soprattutto nella mente aperta del direttore del penitenziario la possibilità concreta di realizzare qualcosa concepito sì nel pieno spirito di questo programma, ma che sapesse realmente andare a parlare ai diretti interessati. Non dimentico del fatto che ci si trovava all'alba degli anni 90, quindi in un momento in cui nelle metropoli americane il livello di violenza criminale giovanile era alle stelle, con le guerre tra gangs che letteralmente falcidiavano un'intera generazione, Maxwell Melvins propose al direttore di mettere in piedi qualcosa che impattasse in maniera positiva non solo all'interno del carcere, ma soprattutto fuori da esso, dove letteralmente nasceva e si sviluppava la criminalità giovanile.
E quale mezzo meglio della lingua del rap? La forma di comunicazione giovanile per antonomasia, soprattutto in quel periodo storico?
L'entusiasmo e anche l'indiscutibile capacità musicale del giovane convincono il direttore della prigione. Si organizza quindi il tutto perché questa particolare formula del programma di prevenzione al crimine possa diventare realtà. Gli strumenti musicali già c'erano, si va a comprare giusto qualche campionatore e i mezzi per poter registrare in maniera professionale. Per il talento, problema non c'è, a quello pensano i giovani detenuti. E questo è il primo tassello di quella che diverrà l'esperienza denominata Lifers Group. Da non credere, ma ci crediamo perché è andata proprio così, ovvero che a sostenere discograficamente parlando un progetto fondato sul talento di giovani detenuti dalle pene anche allegramente lunghe, ci sia niente meno che il colosso della Disney. Eh sì, perché la Hollywood Records, l'etichetta discografica che si occupa di concretizzare la realizzazione del lavoro svolto da Maxwell e dagli altri talentati detenuti all'interno della prigione di East Jersey, è proprio una sussidiaria del colosso dei cartoni animati di
Biancaneve e Cenerentola.
Solo che qui non si pubblica un pacciarotto compendio di melodie all'insegna della fiaba, anche bella, ma pur sempre fiaba. No, qui si proietta l'esperienza carceraria in tutta la sua drammaticità all'interno del contesto sonoro dell'hip hop più funk e battagliero possibile. Il disco esce a nome Lifers Group e coinvolge una marea di giovani detenuti, tra musicisti e rapper, tutti votati a raccontare la versione reale della vita criminale, quella che letteralmente mette in luce e rappresenta l'altra faccia dei video di gangsta rap, dove essa viene invece glorificata. Il successo del disco, musicalmente bello carognoso e assolutamente illuminante a livello di testi, porta anche alla realizzazione di un video girato dalla regista Penelope Spheeris, una specializzata in documentari sulle sottoculture giovanili. Girato interamente all'interno del penitenziario, con protagonisti ovviamente i giovani partecipanti al progetto Lifers Group, Lifers Group World Tour Railway Prison riceve pure una nomination ai Grammy Award quale miglior music video di lunga durata. Il giusto compendio ad un trionfo sia in senso programmatico, visto il suo stretto legame con gli scopi principi del programma di prevenzione al crimine, sia in quello strettamente musicale, visto il positivissimo riscontro ricevuto dall'album. Lifers Group si limiterà purtroppo ad un solo lavoro, quella Living Proof, messo in commercio alla fine del 1992, e ad una manciata di singoli, consumando di fatto nell'arco di due soli anni questa particolarissima esperienza. Maxwell Melvins, di suo, si farà tutti i 32 anni di carcere della pena, uscendo nel 2011 e continuando a dedicarsi alla prevenzione del crimine giovanile. Almeno qui, il lieto fine c'è. Last but not least, il top 100 assoluto della combo musicarello carcerame. E chi può essere il king assoluto di questa miscela di potenza se non lui, il re della sceneggiata napoletana, il boss interstellare del neomelodico Forever and Ever? Certo, Sua Maestà Mario Merola.
Io sto
Song carcerato e mamma more.
Così cantava sbraitando a giusto volume nelle quattro grigia mura della sua celletta, riuscendo tra l'altro a farsi sentire pure da tutto il carcere tutto, compresi i detenuti che stavano giocando un'infuocata partita di calcio nel cortile del carcere. Partita sospesa appositamente per applaudire la performance canora di Don Francesco.
Omo e panza e omo d'onore, ingiustamente rinchiuso con l'accusa di aver spanzato un uomo malamente.
I song carcerato e mamma more è però soprattutto l'incipit total melodramma assoluto mega più su cui ruota tutta la vicenda di Carcerato. il supremo melodrammone merolato, purtroppo inficiato da una sequela di siparietti di una comicità, disagio, tristezza di livelli cosmici, cosa che altera l'efficacia di quello che è un po' la summa totale della filosofia meroliana in cinema e musica, ovvero
il camorrista mix uomo d'onore buono, i figli sempre piazza e core, il cattivo rispettivamente cattivi detti i malamente,
ma soprattutto
la mamma
e l'immancabile
prima comunione.
E Fiorello, la creaturella mia come sta?
Era vestita tutta di bianco,
sì,
bellissima.
Sì.
Il vestito bianco?
No, voleva dire il vestito della prima comunione.
La prima comunione? Ma che giorno è oggi? Ma quanti giorni ci vogliono per Pasqua?
Acide masci!
Sì!
Superiò, acide masci! Superiò!
Qui nei fotogrammi di Carcerato si spinge tutto all'ennesima potenza. Mentre Mario è rinchiuso dietro le sbarre, confidando solo ed esclusivamente nella giustizia divina, o malamente, il vero colpevole del reato di cui è accusato il nostro, se la spassa in allegria. Ma peggio del
peggio
non può presenziare alla prima comunione della figlia.
Tra 25 giorni è Pasqua, ci starà una funzione solenne. E in quell'occasione i bambini da parrocchia riceveranno Gesù.
Avevo promesso alla figlia mia di cantare quando si faceva la prima comunione, per la funzione. L'avevo data la mia parola d'onore. Non ci posso dare questo dispiacere, questa delusione, o capisce? I guacchi tengo a te, a essa. È mia figlia, mamma, o capisce? È mia figlia.
T'ho detto di non preoccuparti.
Baciamo a Fiorella, mamma.
Sceneggiata napoletana a livello tragedia a mille miliardi, Carcerato sfoggia in pompa magna tutti i cliché del cinema Mario Meroliano, ma soprattutto sfoggia una tristissima e gigantesca scritta sul muro della sua cella fatta col gessetto.
Mamma, vita mia.
Scritta ripresa ogni volta che il nostro re del neomelodico sta per intonare uno straziante inno musicale. In un bailame di trash involontario, il film affonda piano piano in una noia esasperante, che anticipa di decenni l'avvento del 4D. Infatti, il tedio è tale dal raggiungere livelli talmente alti che vi sembrerà di non essere più a casa vostra sul vostro divano, ma direttamente lì a dividere proprio la cella con Don Francesco Mario Merola, e di aver speso non l'ora e mezza abbondante della durata del filmazzo, ma tipo 8 anni della vostra vita nel riuscire a raggiungere agonizzando il termine della pellicola.